Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Ciao Giorgio.
Ciao Gigi.
E al nostro tecnico lo salutiamo, il nostro Vladimir. Ciao Vladimir. Un saluto e un ringraziamento per aver accettato il nostro invito va al nostro ospite, professor Walter Ageno, e con lui parleremo di pronto soccorso. Il titolo che abbiamo scelto col nostro ospite è questo: come funziona un pronto soccorso e come è organizzato? Vorrei presentare il nostro medico ospite, che è il professor Walter Ageno, dirigente medico universitario, direttore della struttura complessa di pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Vorrei elencare il curriculum del professor Walter Ageno, ma sarebbe troppo lungo e ci vorrebbe molto tempo, e quindi non faremo la nostra trasmissione di oggi. Tre cose, tre esperienze le voglio però dire, che sono queste: ricercatore universitario di medicina interna, non guardarmi così, Walter, responsabile della degenza breve internistica del centro del centro trombosi e emostasi dell'ospedale di Circolo di Varese, presidente della Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi. Che dici, Walter? Sono abbastanza oppure vado avanti? Ce ne sono talmente tante che potrei dire l'ira di Dio su di te. Comunque, io non ti lascio parlare. Va bene così? Comincia a parlare il nostro caro amico Dini. Vai, Dini.
Buongiorno, professore, e ben arrivato. Anche se è meglio curarsi a casa, può accadere a tutti di ritrovarsi in una situazione di emergenza, chiamare il 112 o andare al pronto soccorso. Dottore, l'accesso degli ammalati, anche anziani fragili e non, al pronto soccorso è sempre un momento delicato e anche tanto complicato per il paziente, che viene a trovarsi in una situazione difficile, in un mondo completamente nuovo, dove l'ansia e la depressione purtroppo prendono il sopravvento. Perché questo avviene? Professore, d'altronde l'accesso al pronto soccorso è spesso l'unica soluzione per trovare risposte alle sofferenze, all'ansia della malattia, in quanto dobbiamo considerare e ammettere che la situazione sanitaria fuori, sul territorio, è particolarmente difficile e carente nelle risposte. E allora cosa facciamo? Arriviamo al pronto soccorso, quando magari potrei anche non andarci. Professore.
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per l'introduzione e grazie per la domanda. L'introduzione del dottor Rusconi dice solo che sono vecchio e basta.
Beh, non era per questo, perché se ci...
un po' di anni passati.
Quanti anni, quanti begli anni.
Allora, sicuramente il pronto soccorso è un punto nevralgico nell'ambito sanitario, perché raccoglie tante esigenze estremamente diverse. Lei mi ha fatto una domanda molto importante e focalizzata sul paziente anziano. È chiaro che i pazienti anziani che accedono al pronto soccorso tutti i giorni sono numerosi, e quindi per chi lavora in pronto soccorso è un grande impegno quello di gestirli in maniera adeguata, e sapendo proprio quello che ha detto lei, cioè che per il paziente anziano ci sono difficoltà aggiuntive che possono essere proprio lo smarrimento, l'ansia che si possono generare, il disorientamento che può avvenire nei grandi anziani più fragili nell'essere in una struttura diversa, il che già implicitamente dice che è opportuno che queste persone accedano al pronto soccorso quando c'è realmente necessità, proprio perché laddove si possono risolvere alcuni problemi in altro modo, chiaramente è uno stress che può essere opportuno evitare, per cui molte cose sarebbe opportuno che si possano organizzare con dei percorsi tra il domicilio e strutture ambulatoriali nei limiti del possibile. A volte invece la necessità c'è. Questo comporta chiaramente da parte di chi lavora in pronto soccorso una certa attenzione a fare nei tempi possibili quello che serve al paziente, evitando laddove possibile il ricovero, perché il ricovero spesso non è la soluzione migliore, se non strettamente necessario, e quindi cercando di eseguire quello che si ritiene necessario in ambito di pronto soccorso e poi eventualmente di provare ad organizzare dei percorsi esterni con agganciando il paziente a specialisti se necessario o organizzando esami successivi. E questo credo che sia particolarmente importante proprio per quelle che sono le conseguenze. Ricordiamo che la permanenza non solo in pronto soccorso ma in ospedale in un paziente anziano si associa in primis in un aumentato rischio di contrarre delle infezioni, cioè ci sono tutta una serie di rischi, ho parlato prima di disorientamento, che sono da mettere in conto e che sono una sfida per tutti i medici, non solo quelli del pronto soccorso che gestiscono questi pazienti. Ecco perché sempre di più la nostra società si deve organizzare per una gestione integrata del paziente anziano, non solo in ospedale.
Ma, professore, ma come funziona un pronto soccorso? E cosa si deve aspettare un paziente quando entra in pronto soccorso? Cosa deve sapere? Perché dico questo? Mi ricollego a lei e mi collego anche a quello che ha detto Giorgio, che è questo. Ma cos'è il pronto soccorso? Se è un qualcosa, il pronto soccorso dovrebbe essere qualcosa. Tu vai in pronto soccorso perché hai bisogno del pronto soccorso. Forse perché non credi più nel medico del territorio?
Ma l'indicazione al pronto soccorso chiaramente dovrebbe essere la necessità di una indagine o di una terapia che abbia un carattere di urgenza, per cui non differibile il paziente si rivolge al pronto soccorso per essere curato. Poi ovviamente gli accessi del pronto soccorso vanno da situazioni di emergenza, come può essere si va dal trauma dopo un incidente stradale a un infarto, un ictus, situazioni di meno gravi dove però c'è un peggioramento clinico oppure una comparsa di sintomi che richiedono delle valutazioni con caratteri relativamente rapidi o molto rapidi. Quindi queste sono le indicazioni, non è certo il posto dove andare per fare degli esami che sono procrastinabili, che possono essere organizzati nei giorni successivi o per disturbi che non hanno carattere di urgenza, questo perché diciamo è un uso non corretto di risorse che dovrebbero essere dedicate proprio invece a tutti coloro che hanno un'urgenza. Poi ovviamente per i motivi più diversi cui facevate riferimento, a volte si utilizza il pronto soccorso anche per maggior difficoltà ad accedere magari a diagnosi e ad altro, però quello sarebbe l'utilizzo corretto. Come funziona un pronto soccorso? Fondamentalmente l'organizzazione prevede una valutazione iniziale che viene fatta da infermieri che sono proprio specializzati in quello che si chiama triage, quindi in una valutazione di quelli che sono i sintomi che portano il paziente a rivolgersi al pronto soccorso, le motivazioni di quella che è la storia del paziente e in base a dei protocolli ben definiti, non c'è nulla di improvvisato in questo lavoro, un lavoro studiato a livello internazionale con dei protocolli estremamente sofisticati, si cerca di dare una priorità al paziente, quindi in base a quello che è il sospetto clinico il paziente ha dei codici di urgenza che poi prevedono che ci sia un accesso immediato ad una sala di gestione dell'urgenza e dell'emergenza attrezzata per gestire i casi più difficili, fino ai codici minori che invece hanno una tempistica di previsione e di valutazione che è sicuramente differibile rispetto ai casi più urgenti. Quindi il primo lavoro è quello di dare una priorità alle necessità dei pazienti. L'infermiere di triage poi può già iniziare, perché spesso i pazienti magari pensano che la visita inizi con l'approccio col medico, in realtà l'infermiere fa già molto, perché fa i prelievi, spesso può fare delle terapie antalgiche, cioè ci sono tutta una serie di protocolli che già mettono in pista alcuni provvedimenti, soprattutto diagnostici che di fatto iniziano il percorso, cioè quello che un paziente fa nella sala di triage, fare l'elettrocardiogramma, misurare la pressione, è già la prima presa in carico, che poi porterà alla visita del medico che sarà appunto, avverrà in tempi diversi in base a quello che sono le necessità del paziente. E appunto da quel momento, con la presa in carico del medico, inizia poi il percorso vero e proprio del paziente, che si può concludere con la dimissione verso il domicilio una volta terminati gli accertamenti o l'indicazione al ricovero.
Professore, a proposito del triage, a proposito dei codici di entrata, che sono una cosa estremamente importante, che cercano di selezionare un pochino il paziente, la patologia, eccetera, può succedere qualche volta che l'infermiere non valuti bene il paziente con un codice di entrata, magari decide un codice di entrata verde, ma invece è un codice di entrata ben più grave? Ecco, siccome è l'infermiere che fa questo tipo di lavoro, può succedere questo sbaglio? Sono infermieri professionali, pazienti abituati, diciamo.
Gli infermieri fanno un lavoro enorme. Io penso che tutti noi dobbiamo essere sempre infinitamente grati agli infermieri per quello che fanno, e in pronto soccorso è un lavoro particolarmente difficile. È come ha detto lei, una responsabilità. È chiaro che l'errore in qualunque tipo di lavoro può succedere, può verificarsi. Chi lavora e chi fa le cose sa che si può anche sbagliare, però attenzione, al di là dell'esperienza c'è un fatto anche proprio di protocolli, cioè ci sono dei parametri molto precisi che indirizzano, quindi un codice di una certa gravità è difficile sbagliarlo, perché ci sono dei parametri e delle regole che già identificano la priorità. Perfetto. Del paziente. E poi c'è un altro aspetto molto importante, che dopo aver attribuito un codice l'infermiere fa una rivalutazione periodica del paziente mentre il paziente è in attesa, e questa sua rivalutazione periodica del paziente può anche portare a cambiare il codice. Io posso arrivare a riferire qualcosa, sapete che un paziente, chiunque di noi se è stato paziente una volta sa che magari non si è precisi nel riferire e descrivere quello che si ha, quindi magari può essere anche che una valutazione iniziale possa avere sovrastimato o sottostimato qualcosa, poi c'è una rivalutazione periodica che consente immediatamente di correggere questo. Quindi diciamo che ci sono diversi step che dovrebbero ridurre al minimo il possibile.
Grazie, questo è molto importante.
E io un'altra cosa prima di arrivare alla canzone, perché vedo che già Vladimir è lì, che è già nervoso. Allora, una cosa soltanto: quanti medici ci sono in pronto soccorso e quanto personale infermieristico c'è?
Il pronto soccorso.
E poi ti chiedo un'altra cosa: i volontari.
Sì,
certo. La storia dei volontari è enorme, perché mi stanno dicendo che adesso i volontari non ce ne sono. Causa Covid, i volontari non potevano più accedere al pronto soccorso. Non so se sia vero. È una cosa che può ritornare questa?
Allora, grazie per la domanda, e cercherò di essere veloce, che non voglio innervosire Vladimir, perché è l'ultima cosa che voglio fare. Allora, in pronto soccorso chi entra troverà queste figure. Dicevo, l'infermiere è il primo con cui si confronta, ci sono ovviamente i medici, c'è il personale ausiliario che fa altrettanto un grande lavoro, perché dà l'assistenza, aiuta i pazienti in varie fasi della loro permanenza, e c'è anche il personale ausiliario. Hai detto bene, il Covid sicuramente ha dato dei limiti, ma adesso possono rientrare, e quindi sono rientrati, e anche nei loro confronti, loro lo sanno, abbiamo una enorme gratitudine, perché ci danno una mano nel cercare di soddisfare quelle che sono le esigenze più immediate di chi è in attesa in pronto soccorso, anche di farsi da tramite per certe necessità con il personale del pronto soccorso stesso. E quindi anche questo è un lavoro preziosissimo. Quanti sono? Beh, in turno ovviamente i medici in un pronto soccorso come quello di Varese, perché poi dipende molto dalla dimensione di un pronto soccorso. In un pronto soccorso come quello di Varese il minimo, diciamo, è 5 medici in turno al mattino, 4 al pomeriggio e 3 di notte, per cercare di organizzare. Poi è chiaro che questa è l'organizzazione che permette di avere in azione più sale contemporaneamente, più visite. Gli infermieri sono di più, perché oltre ad affiancare il personale medico sono gli infermieri di triage e gli infermieri che si occupano dei pazienti in attesa di ricovero o comunque in attesa, quindi il personale è maggiore quantitativamente.
Ci fermiamo e sentiamo la prima canzone che tu hai scelto, caro professore, eh? Ok?
Mm-hmm.
Stiamo intervistando io e Giorgio Dini il professor Walter Ageno, vi ricordo, direttore della struttura complessa di pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Professore, parliamo spesso di bacini di utenza. Varese ha un bacino d'utenza molto vasto, mi pare. Ma perché abbiamo spesso un sovraffollamento e cos'è il sovraffollamento?
Varese sicuramente è un bacino vasto perché, come sanno tutti, è un'area molto popolosa di questa regione, che è già una regione con un discreto numero di abitanti. È una provincia popolosa e si trova in una posizione geografica dove ovviamente deve soddisfare le necessità di moltissime persone. Ma non solo questo, l'ospedale di Varese è un ospedale sicuramente di eccellenza, che ha tanta eccellenza al suo interno e che è hub, che vuol dire centro di riferimento, per tutte le patologie tempodipendenti. Ha giocato un ruolo fondamentale durante il Covid, perché quando diversi ospedali hanno dovuto chiudere alcune attività, Varese ha sempre continuato a fare il suo lavoro, aiutando anche altre parti della regione. E con questa attività di hub si va anche al di fuori del territorio varesino, anche in province limitrofe, per alcune patologie tempodipendenti. Quindi sicuramente è un ospedale che offre molto e ovviamente quindi attrae per necessità un numero elevato di pazienti. Il sovraffollamento è un problema di qualunque pronto soccorso al mondo, perché ci sono dei momenti in cui il numero di pazienti che accedono, a maggior ragione se questi pazienti sono complessi, e l'ospedale di Varese sicuramente gestisce un livello di complessità medio piuttosto elevato, più elevato della media di molti altri pronto soccorsi, ovviamente questo può rallentare un po' l'operazione e far sì che il numero di pazienti in carico aumenti. È un fenomeno fisiologico studiatissimo, sappiamo che anche dei periodi, perché ci sono i giorni neri del sovraffollamento ovunque nel mondo, sono i lunedì, i giorni post festivi, subito dopo Natale, Santo Stefano, quindi sappiamo che ci sono dei momenti prevedibili nei quali chiaramente si deve cercare di aumentare un pochino anche gli sforzi. E poi il sovraffollamento ovviamente dipende da tante variabili, che sono anche legate alla stagionalità, perché periodi di influenza come l'inverno ovviamente, proprio questo periodo, aumentano, e di conseguenza anche alla disponibilità di posti letto e tutto quello che succede in un ospedale. È un fenomeno reale sicuramente, che i pazienti purtroppo toccano con mano, ma credetemi, anche chi lavora tocca con mano, perché ovviamente diventa un lavoro particolarmente intenso, e che si cerca di risolvere con tanti tipi di iniziative, che ovviamente non possono riguardare soltanto il potenziamento del pronto soccorso, perché ovviamente è un fenomeno che riguarda i motivi di ingresso, l'uscita, l'organizzazione dell'uscita dei pazienti.
Ecco, io volevo allargarmi un pochino anche proprio su questa domanda, nel senso che si parla di sovraffollamento, addirittura si arriva a parlare di crollo del pronto soccorso, parole estremamente grandi, però non possiamo parlare di crollo del sistema sanitario per la mancanza di medici, per la mancanza di infermieri, per la mancanza di medici che oltretutto sono mal distribuiti nel territorio. Più che dare la colpa al pronto soccorso, diciamo che delle volte non funziona, possiamo allargarci e dire: qui ragazzi il discorso è diverso, è notevolmente più complicato.
Ma io non parlerei di crollo, abbiamo vissuto dei momenti di particolare affollamento, ma non, assicuro a tutti che non solo non siamo mai crollati, ma non abbiamo mai negato nessuna assistenza. Il nostro è un pronto soccorso che è sempre stato ricettivo per tutti e gestiamo tutte le emergenze sempre. Quindi,
purtroppo la stampa delle volte va oltre con delle parole.
Però esatto, per cui quando un pronto soccorso è sempre in grado di dare una risposta alle necessità, alle urgenze, soprattutto alle emergenze, credo che il concetto di crollo sia ben lontano. Che il pronto soccorso, basta vedere in televisione, in tutta Italia, questo non è una consolazione, ma in tutto il mondo vadano in sofferenza, purtroppo è un dato di fatto. È un dato di fatto che, come ha detto lei giustamente, non è colpa del pronto soccorso, ma chiaramente è dovuto al fatto che forse c'è un eccesso di utilizzo di questa struttura, che è una struttura che è al confine tra l'utenza e l'ospedale. E i sistemi sono sempre messi sotto stress, io adesso non voglio fare discorsi più grandi di me, tutti i sistemi sono messi sotto stress e le risposte sono sicuramente che si cerca di dare sono diverse, ma sono risposte, io voglio tranquillizzare tutti sul fatto che c'è sempre il massimo impegno da parte di tutti per risolvere questo tipo di situazioni che sappiamo possono crearsi.
Nel 2009, non so se ricordi la data, si puntò sull'università e su lei, professore, che creò la scuola di specializzazione in medicina d'emergenza, scusi, e di urgenza, e credo che funzioni a meraviglia, tant'è vero che lei ha potuto assumere 2 medici specialisti in medicina di emergenza e urgenza che escono dalla sua scuola. Quindi, come funziona questa scuola? E poi, che cosa ha dato? Che cosa darà poi in seguito?
La scuola è nata nel 2017, non nel 2009, a Varese.
Io ho letto 2009, si puntò sull'università e sulla...
Però le scuole di medicina emergenza urgenza sono tra le ultime in Italia ad essere state aperte. È un settore su cui si è investito più tardi rispetto ad altre, che sono storiche ovviamente, hanno molti più anni. Sono delle scuole che sono dedicate a formare proprio specialisti nell'urgenza. Spesso si parla impropriamente, ma anche in ospedale, non solo fuori, di medico di pronto soccorso e poi specialista di altre cose. Il medico di pronto soccorso è uno specialista nell'urgenza. E questa è una scuola che forma specialisti nell'emergenza e urgenza. Io ho aperto qui, ho avuto la fortuna di aprire qui a Varese 5 anni fa questa scuola e questa scuola è sicuramente molto strategica per un'area come la nostra, proprio per quello che ho detto prima, per i tanti ruoli che ha. Il medico di medicina emergenza urgenza è formato per saper gestire tante delle situazioni che sono in pronto soccorso e anche è formato per interagire con tutti gli altri interpreti, perché tutto quello che ho detto prima del ruolo di hub ovviamente lo dobbiamo grazie al fatto che abbiamo grandissimi specialisti in tutte le varie aree dove siamo, abbiamo queste competenze. Il medico di emergenza urgenza è un medico che non solo ha un'autonomia nella gestione di questi pazienti, ma ha anche una capacità di lavorare con diversi specialisti. Le scuole in altre anche altre città lombarde, in alcune città lombarde come Pavia o Milano, sono nate qualche anno prima, non molti anni prima. In pronto soccorso ci sono già altri specialisti in emergenza urgenza che si sono formati in altre scuole e altri che hanno altre specializzazioni ma che sono diventati sul campo specialisti in emergenza urgenza, quindi tutti sono assolutamente bravissimi nel loro lavoro. Però è chiaro che quello che hai detto mi fa particolarmente piacere, abbiamo compiuto 5 anni, la scuola dura 5 anni, abbiamo iniziato con 2 specializzandi, poi il numero di borse è aumentato progressivamente. Sono molto felice di poter dire che si è creato veramente un bel gruppo che si è integrato molto bene con i medici.
Quanti sono presso poco quelli che fanno la...
Adesso ne abbiamo a Varese, ne abbiamo una quarantina.
Una quarantina.
Spalmati nei vari anni e si sono integrati benissimo nella struttura, e lavorano anche presso altre strutture, fanno parte della rete formativa, quindi Como, in particolare Sant'Anna e Legnano, con i quali abbiamo ovviamente un'interazione. È un bel percorso perché fa lavorare in pronto soccorso, ma anche in rianimazione, in unità coronarica, cioè imparano a lavorare, imparano i trucchi un po' da diversi altri colleghi in ambito traumatologico, eccetera, eccetera. E, ci permette di crescere delle persone che lavorano insieme, sono abituate a lavorare insieme, che sono integrate, con quelli più anziani, e quindi in futuro sicuramente c'è la possibilità di avere un bel ricambio generazionale, una prospettiva in un ambito dove sappiamo la carenza di medici è nota.
Bastante, professore, quello che lei dice, cioè il personale è la cosa più importante, diciamo, cioè è la cosa che fa crescere il pronto soccorso. D'altronde qualcuno di voi ha parlato di personale sanitario prezioso, cioè questo vuol dire che, diciamo, voi considerate i vostri collaboratori veramente dei personaggi importanti. Io mi ricollego a questo. Dopo periodi particolarmente critici, diciamo critici, dovuti anche alla pandemia, oltre che alle feste di Natale, adesso le cose stanno notevolmente migliorando, grazie a determinati punti critici che piano piano si stanno applicando e migliorando. Io volevo chiedere a lei, quali sono questi punti critici? Ho letto che forse quello più importante è aver ridotto l'attività chirurgica, però oltre a questo vorrei parlare di tanti altri punti, iniziative che sono state messe in atto o che verranno messe in atto, professore.
Ma come dicevo prima, il pronto soccorso, parlavamo di sovraffollamento e di continue variazioni nell'afflusso che noi dobbiamo monitorare, e in base a questo e in base ai periodi dell'anno anche dobbiamo di conseguenza cercare di adattarci. Parto dalla cosa che ha detto: la riduzione dell'attività chirurgica non è in alcun modo una soluzione al problema del pronto soccorso, che non vogliamo ridurre l'attività chirurgica, è semplicemente che in un momento di, per quello che dicevo prima, sotto il periodo natalizio, di particolare stress di un pronto soccorso, è chiaro che la riduzione dell'attività chirurgica, se può portare a poter accogliere più alcuni pazienti urgenti in
certo,
più, questo può aver aiutato. Però non la considererei una soluzione per il pronto soccorso, ci mancherebbe altro. L'attività chirurgica deve essere difesa al massimo. Le soluzioni sono diverse. All'interno del pronto soccorso, ovviamente, quello di cercare di aiutare alcune attività come l'ambulatorio per i codici minori, in modo tale da ridurre le attese, quindi... In questo momento c'è un incentivo da parte della regione per far sì che ci possano essere dei turni aggiuntivi che possono, e questo stiamo vedendo i risultati, ridurre i tempi di attesa dei codici verdi e bianchi, che però comunque hanno...
Questo ambulatorio è già iniziato? Oppure?
L'ambulatorio lo abbiamo ripreso da fine dicembre, e con un medico e un infermiere aggiuntivi
al
pomeriggio è sicuramente un incentivo. È chiaro che potenziare il personale laddove possibile è un aiuto. Io sto cercando anche altre soluzioni con l'aiuto della direzione, ovviamente, e queste sono interne, però come dicevo prima è un lavoro di squadra che non riguarda solo il pronto soccorso, per cui tutto ciò che viene adattato per andare incontro alle necessità deve essere implementato in base all'occorrenza.
Ci fermiamo per sentire la seconda canzone che hai scelto, caro professore, e poi ricominciamo. E io vorrei, dopo ne parliamo di questo bed manager, grande nome, bed manager, non ho capito nulla cosa voglia dire, ma comunque vediamo, me lo spiegherai cos'è.
Bello.
Turn, turn, turn. And there's time to every purpose.
Professor Walter Ageno, direttore della struttura complessa di pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale di Circolo di Varese ASS di Sette Laghi. E adesso ricomincio con questo bad manager. Te lo dico, caro professore, qualche giorno fa ci siamo incontrati e abbiamo parlato di questa figura e lei era entusiasta. Cos'è questo bad manager?
Siamo sempre più anglofili, e quindi bad manager vuol dire colui che gestisce i letti, non è il manager cattivo, non è bad manager.
Cattivo?
No. Lui è il, allora, sono figure infermieristiche che sono attive dal ormai, diciamo, prima del Covid, quindi è un po' di tempo che esiste questo servizio, è un servizio dedicato che fondamentalmente mette in comunicazione il pronto soccorso con il resto dell'ospedale. Quindi sono i nostri angeli, perché sono persone che vengono ad aiutarci a trovare il percorso per i pazienti che hanno bisogno di essere ricoverati. Oltre a loro, e quindi fanno un grandissimo lavoro, perché chiaramente sono coloro che monitorano, hanno un cruscotto proprio dove monitorano tutti i posti letto e cercano di far arrivare prima possibile i pazienti nei posti letto disponibili, ovviamente sotto la nostra collaborazione e guida anche per la destinazione dei pazienti e interagendo con i vari reparti. Oltre a questi, stavo dicendo, ci sono anche i case manager, visto che dobbiamo usare, che è giusto riconoscere che sono invece dedicati ai percorsi esterni, quindi per trovare il posto in hospice, il posto in strutture riabilitative, quindi tutti quei passaggi che spesso hanno molta burocrazia, strutture per subacute, facilitano questo tipo di passaggio, sia dai reparti che
è sempre infermiere, professore.
Assolutamente. E abbiamo gli assistenti sociali anche che ci danno una grande mano. Devo dire che si è creato una, tra le tante cose che si cerca di fare per aiutare il funzionamento di questi percorsi, si è creato una, devo dire, un gruppo di lavoro allargato con persone con cui lavoriamo benissimo.
Giorgio.
Niente, io volevo vedere un pochino queste sale rosse, questi posti dove stazionano questi malati. Una volta si parlava di admission room, queste stanze, diciamo, con un accesso breve o limitato. Cioè, che fa parte dell'ambulatorio dei codici minori, cioè valutare un pochino queste patologie minori e inserirle magari in altre situazioni, oppure accelerare per far sì che ci sia un invio a domicilio, quindi, diciamo, non sopportare queste terapie o queste degenze in ospedale, quindi mandar fuori.
Allora, grazie per questa domanda, e mi permette di chiarire anche alcune terminologie che è importante. Allora, la sala rossa in pronto soccorso è la sala delle emergenze. Quindi la sala emergenza è quella che riceve direttamente, senza neanche passare al triage, il paziente che arriva generalmente con mezzi di soccorso, o se non arriva con mezzi di soccorso, comunque che chiaramente ha motivo di entrare, dove viene immediatamente preso in carico da personale medico infermieristico è una sala strutturata per gestire i pazienti più gravi e che ha accesso immediato, facilitato alla radiologia, a tutto quello che serve, perché noi in pronto soccorso abbiamo le strutture radiologiche adiacenti, eccetera. Quella è la sala rossa. La sala rossa ha poche postazioni e ovviamente il nostro lavoro è quello di stabilizzare i pazienti e poi cercare di trovare velocemente un percorso per pazienti che vengono sicuramente ricoverati. Poi ci sono i pazienti che sono in attesa di ricovero, che non hanno bisogno di un monitoraggio così intensivo, che possono stare in altri spazi. Quella che purtroppo chiamata barellaia è una, diciamo, un'area dove sostano pazienti che prevalentemente sono in attesa di posto letto, e qui il lavoro appunto dei bed manager è fondamentale. Abbiamo l'osservazione breve intensiva, che è un'area molto importante, con letti monitorati, con la telemetria, che consente di tenere pazienti che hanno bisogno di un'osservazione appunto intensiva, ma possibilmente breve, quindi in teoria sono pazienti che potrebbero, dopo un periodo di osservazione, essere proprio mandati a casa, proprio perché fanno in tempi brevi tutto questo. E poi abbiamo, parlo di pronto soccorso, la medicina d'urgenza, che è una cosa che è stata aperta da poco, praticamente da pochi anni, e che è un grandissimo aiuto al pronto soccorso, perché questi sono letti dedicati ai pazienti più critici, che vengono stabilizzati in quell'ambito e prima di essere poi o dimessi, ma soprattutto trasferiti nei reparti. Quello che dice lei poi invece è si aggiunge ai pazienti che invece non hanno indicazione al ricovero, che sono i pazienti con i codici minori, che ovviamente si cerca di mandare a casa il prima possibile dopo la visita, o sono pazienti, come diceva giustamente, questi in parte possono essere gestiti in osservazione breve intensiva, ai quali si cerca di evitare il ricovero, ma garantendo comunque un'osservazione di 36-48 ore, in modo tale da non mandarli a casa troppo precocemente, ma da garantire ancora all'interno del pronto soccorso che venga completato tutto e che vengano escluse situazioni, diciamo, che richiederebbero ricovero.
Ti posso chiedere una cosa? Perché molti si lamentano del comfort alberghiero, cioè alberghiero. Tu parlavi della cosiddetta barellaia, ma non si possono togliere le barelle e mettere ad esempio dei letti?
Sai, il pronto soccorso è un posto dove deve esserci una certa agilità, chiaramente è un posto dove il periodo di permanenza dovrebbe limitarsi ad alcune ore, i pazienti devono essere rapidamente mobilizzabili per essere portati a fare gli esami, per essere portati anche in caso di necessità. Il letto diffuso, diciamo, potrebbe risultare un po' un ostacolo, perché è molto più ingombrante ridurre la nostra capienza. Quindi il motivo per cui nei pronto soccorso prevalgono le barelle, i letti ci sono per esempio in osservazione breve intensiva, però sul comfort è chiaro che quello, se per ragioni di sovraffollamento si protrae l'attesa, mi rendo conto che quello è sicuramente un problema, perché il pronto soccorso non è un posto per sostare oltre un certo tempo. E questa è un po' la difficoltà che affrontano tutti i pronto soccorso, proprio per quello che abbiamo detto prima.
Dato che lei, professore, è stato molto chiaro, ed è molto chiaro, io volevo chiedere, spesso l'attesa del posto letto si allunga, ma a cosa può essere dovuto? Io le dico, la mancanza del posto letto può essere dovuta anche e soprattutto al fatto che il paziente viene sottoposto ad esami strumentali e a consulenze?
Grazie, perché anche questa è una domanda che mi permette di chiarire. Diciamo che il paziente viene sottoposto ad esami strumentali e consulenze inizialmente per definire il suo percorso, per capire se è un paziente che ha bisogno di ricovero, per fare una diagnosi fondamentalmente per questo. In realtà, in teoria, una volta completato questo percorso, che noi cerchiamo di fare più rapidamente possibile, può anche richiedere alcune ore delle volte, perché non tutto è sempre immediato, dipende un po' dalle situazioni, a quel punto il paziente può essere considerato da ricoverare. E la parola che si dice oggi, sempre parlando di inglese, onboarding, quindi viene messo. A quel punto il paziente in teoria dovrebbe essere in reparto. Perché c'è difficoltà a volte con i posti letto? Immaginatevi però anche la criticità dei pazienti che vanno su nei reparti, proprio perché, dicevo, abbiamo una popolazione particolarmente complessa di pazienti quindi a volte anche le degenze possono durare più del previsto, ci possono essere difficoltà magari nell'organizzare dimissioni, quindi a volte i reparti possono far fatica a dimettere certi pazienti e questo può portare, ma questo non è cattiva volontà o cattiva organizzazione, è che chiaramente più pazienti complessi ci sono, più è difficile tenere, cioè non è che possiamo cacciare via le persone ricoverate, questo chiaramente porta a volte dei rallentamenti.
Ecco, una cosa soltanto, perché ci manca, detto, cioè Vladimir dice che ci manca un minuto, solo una cosa, il Covid sta un po' spegnendosi. Che differenza c'era da quando abbiamo avuto il boom del Covid adesso? Si riesce a lavorare meglio?
Sicuramente rispetto al boom del Covid sono cambiate tante cose, allora era una situazione direi mai provata prima di sotto ogni aspetto. Adesso abbiamo intrapreso un percorso verso una normalizzazione, non posso dire siamo tornati come prima del Covid, ma faccio un esempio su tutti. Il pronto soccorso è ancora diviso in due percorsi, perché dobbiamo ancora tenere due percorsi. Grazie al cielo il percorso Covid ormai è molto poco popolato, però ci sono ancora pazienti che arrivano, non abbiamo più 20-30 pazienti che arrivavano contemporaneamente con situazioni critiche, come purtroppo abbiamo vissuto in momenti veramente difficili che ricordiamo bene, però ancora viaggiamo con questa separazione, quindi i pazienti fanno ancora il tampone, quindi ancora alcune cose in più che ci portiamo indietro dal Covid. Purtroppo la riduzione degli spazi, i pazienti verificano anche che abbiamo delle sale d'attesa che sono meno capienti rispetto a prima, perché purtroppo le abbiamo dovute dividere in due per il Covid. Io ovviamente non vedo l'ora di poter tornare ad avere un pronto soccorso che sia logisticamente più confortevole anche una volta battute le barriere del Covid.
Professor Geno, un'ultima domanda importante. Cosa fare? Come comportarsi in caso di gravità dei sintomi del paziente? Deve chiamare il 112? Cioè, in caso di gravità, qual è il comportamento?
Certamente dipende che cosa, quali sintomi e quale gravità, ma è chiaro che se un paziente sta male è sempre meglio, c'è una situazione che appare essere particolarmente critica, è sempre opportuno chiamare il 112, dove c'è una centrale che risponderà e darà delle indicazioni, perché comunque c'è personale che fa un primo tipo di triage telefonico e che può capire anche in qualche modo, su persone altrettanto esperte che capiscono quali indicazioni dare. Quindi una chiamata in più è sempre meglio.
Perfetto.
Va bene. Saluta tu il professore. Grazie, io ho professor. Iniziato all'inizio, no, l'ho presentato.
È stato molto chiaro, mi ha chiarito tante cose che invece nella stampa vengono un pochino modulate, diciamo. Lei invece è stato chiarissimo. Io le faccio tanti auguri, continui così, da parte nostra chiaramente, e le cose del pronto soccorso andranno senz'altro sempre meglio. Grazie.
Professore, sto male, devo venire lì da lei, mi raccomando.
A lei no.
Arrivederci, grazie, professore.
Grazie, professore.